Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Le forze che stanno annientando il pianeta sono create dagli uomini. Se l'umanità è la causa del problema, noi possiamo essere il fondamento della soluzione.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo, non ci credo. Ah, non ci credo, non ci credo.
Mamma, io non ci credo, non ci credo, non ci credo.
E proprio Non ci credo è il titolo di questa trasmissione che va in onda sulle frequenze di Radio Cooperativa. Io sono Mario, vi do un affettuoso benvenuto per questa puntata del 25 settembre, la prima autunnale e, udite udite, l'ultima diretta del mercoledì sera. Dalla prossima settimana, infatti, la trasmissione avrà la sua diretta il sabato pomeriggio a partire dalle 14.50, ma per molti non sarà un grande cambiamento visto che era lo spazio della registrazione settimanale. Cominceremo sabato 5 ottobre. Prima di iniziare parliamo di noi e della radio. Il 6 ottobre, domenica, c'è la solita festa di Radio Cooperativa con pranzo, chiacchiere, lotteria, e sarà l'occasione per stare un po' insieme e farci anche due risate. Vi aspettiamo come sempre numerosi, saremo a Musano di Trevignano. Seguite le indicazioni dello spot che va spesso in onda tra una trasmissione e l'altra. Vi ricordo il numero di conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi alla radio. È il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Dal sito della radio, radiocooperativa.org, potete scaricare il bollettino o usare la vostra carta di credito utilizzando l'apposito pulsante sulla sinistra nella pagina, o ancora diventare soci della cooperativa mettendovi in contatto con la nostra amministrazione o via email o per telefono. Il sito contiene poi informazioni sulle trasmissioni, sulle frequenze migliori in base alla zona dove abitate e vi consente di ascoltare la radio in streaming e di recuperare le puntate già trasmesse per numerose trasmissioni. Siamo poi in Facebook con una nostra pagina ed un gruppo molto numeroso. E adesso possiamo cominciare la puntata di questa sera lasciando l'apertura, come sempre, al jazz. Questa sera lasciamo che sia una grande, grandissima voce a fare da apripista e anche una grande donna che ha aperto assieme alle sue colleghe gli spazi della musica blues e jazz anche alle donne nere in un periodo, i primi decenni del Novecento, davvero molto molto duri per l'imperante schifoso razzismo che gli Stati Uniti sapevano esprimere sia contro le donne che contro i neri, figuriamoci contro una donna nera. La canzone si intitola I Can't Give You Anything But Love, non posso darti nient'altro che amore, lei è una leggenda, Billie Holiday.
Thank you. That's the only thing I've plenty of, baby. Scheme a while, dream a while, you're sure to find happiness. And I guess all those things you always pine for. Gee, I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets, Woolworth doesn't sell, baby. Until that lucky day, you know darn well, baby, I can't give you.
Billie Holiday ha dunque aperto questa puntata di Non ci credo. Siamo in diretta dagli studi di Albignasi con Strada Battaglia 89. Io sono Mario e vi do ancora un affettuoso benvenuto. Questa sera non sono solo in studio, ho un ospite importante, spero di averne degli altri successivamente che ci raggiungeranno più tardi. Quello che è presente lo conoscete molto bene perché è uno dei conduttori di Radio Cooperativa, conduce una trasmissione il sabato a mezzogiorno, no? Ora l'ora di pranzo, insomma, si chiama Andrea Ubi Urbani e gli do il benvenuto.
Mario, ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio innanzitutto della calorosa presentazione e dello spazio che stai mettendo a disposizione all'interno della tua trasmissione.
Ecco, tu sei qui per un motivo ben preciso, cioè
sì.
È successo qualcosa la settimana scorsa a Padova, di cui già in radio un pochino se ne è parlato, ma forse vale la pena di dedicare una trasmissione che tradizionalmente è rivolta verso i problemi ambientali anche a quanto è successo. Esatto,
della
esatto.
Città.
Quindi raccontaci cos'è successo.
Questo mese sono stato più dall'altra parte della barricata in radio, cioè come ospite che come conduttore, ma è stata un'esperienza anche questa. Che cosa è successo? E è successo che poche la settimana scorsa, per l'esattezza, di punto in bianco è stato eseguito un intervento molto duro all'interno del parco dell'ex macello in via Cornaro, parco naturale che ospita anche al suo interno molte associazioni, fra cui l'associazione di software libero di cui faccio parte io e di cui parliamo spesso all'interno anche di Piazza Telematica. E è stato eseguito questo intervento da parte del comune, esattamente dal settore edilizia, che ha portato a una distruzione, una reale distruzione di un buon tre quarti di parco naturale. E l'evento è avvenuto durante una sola giornata. Sono arrivati con dei mezzi pesanti che hanno arato e triturato tutta una parte di sottobosco a crescita spontanea del parco. Il parco è un parco a crescita spontanea controllata. Hanno triturato la maggior parte del parco e questi sistemi sono dei sistemi molto invasivi. Arano fino a un metro sottoterra circa, prendono tutte le piante che trovano, anche arbusti diciamo significativi con anche 10 cm, 15 cm di diametro e li triturano ma una delle cose che a me personalmente ha scioccato di più come testimone diretto dell'avvenimento è stato anche che durante questa triturazione di arbusti è stata triturata una colonia di ricci che viveva all'interno del parco. E abbiamo, noi siamo arrivati, un socio dell'associazione di associazioni che si trova all'interno del parco è andato al pomeriggio e verso le 6 di sera e ha trovato che avevano appena terminato l'attività, quindi proprio è stata una cosa brevissima, 6 ore di operazioni. E la mattina dopo ci siamo recati sul posto e appunto abbiamo, è stato scioccante vedere questo parco distrutto. Io so che tu abiti anche nei pressi e quindi hai avuto sicuramente certo. modo di vedere quella situazione, ma ancora più scioccante è stato, ti dico la verità, trovare proprio pezzi di queste povere bestioline proprio fatti a pezzi in mezzo agli arbusti. Ti dico, sono rimasto, mi ha segnato.
Ecco, quello che manca nella tua presentazione è il soggetto. Cioè, chi è stato?
No, sì, no, 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 l'avevo detto all'inizio, no. Il comune ha eseguito, allora, l'area parco era sotto l'intendenza, sotto la gestione in realtà, del comune di Padova e per la precisione sotto la gestione dell'edilizia. Quindi non nel verde, dell'edilizia. Questo perché c'è una commistione fra edifici di archeologia industriale e verde. E quindi l'operazione in sé è stata svolta dall'edilizia e la cosa scioccante, una delle varie cose scioccanti, forse qualcuno l'avrà letto anche sul giornale, qualcuno dei nostri ascoltatori, è che alcuni giornali hanno perfino titolato "Distrutto per errore, fra parentesi, il parco dell'ex macello", perché l'edilizia, che giustamente non è formata da degli agronomi, degli esperti di vegetazione, cioè di flora e di fauna, ha operato come si opererebbe più o meno all'interno di un cantiere, ha fatto piazza pulita di tutto quello che ha trovato. E appunto la mattina dopo siamo andati lì, abbiamo cercato di confinare quantomeno l'unica parte che non era stata colpita, che era una parte in cui ci sono degli stagni. Dopo sentiremo anche bene che cosa di particolare veniva ospitato all'interno di questo parco, e solo perché fortunatamente lo stagno è un pochino profondo e un po' paludoso e i mezzi pesanti non sono riusciti a attraversarlo. Quindi è stata una cosa abbastanza scioccante. E adesso dopo parleremo di chi è la CLAC, anche perché secondo me è importante. Certo. Solo una nota che è fondamentale, su cui poi torneremo anche dopo, è il fatto che il parco è appunto un parco naturale ed è protetto dall'UNESCO in quanto uno dei tesori del mondo dell'UNESCO, come le Dolomiti, per farci capire, oppure, questo lo dico per gli ascoltatori che ascoltano Piazza Telematica, come il software libero.
Ecco, esatto, sì. Scusa, ma il motivo che ha spinto questa azione, se ho capito bene, era quello di abbattere degli alberi.
Sì, c'erano esattamente 6 alberi, 5 o 6 alberi, ora mi sembra di ricordare 6 per l'esattezza, alberi che erano pericolosi e pericolanti, alberi che erano alla fine del loro ciclo vitale e che sarebbero stati dovevano necessariamente essere abbattuti per poter mettere in sicurezza la zona. Il 17 aprile noi abbiamo partecipato attivamente, noi, io dico noi ma perché intendo la CLAC di cui faccio parte anch'io, e abbiamo partecipato attivamente a un sopralluogo da parte del comune per segnalare quali erano questi alberi. Finito il sopralluogo ci fu detto: non preoccupatevi, nel momento in cui, e si parlerà di fra qualche mese, dobbiamo svolgere l'attività relative all'operazione in sé, noi vi contatteremo, vedremo insieme prima la situazione nuovamente, decideremo come operare e dopodiché insieme con il vostro aiuto, in quanto conoscete il parco e sapete quali sono le peculiarità, con il vostro aiuto e ci occuperemo di fare il minor quantitativo. È ovvio che sotto l'albero che devi tagliare un po' di spazio lo devi creare, diciamo, cercheremo di fare il minor quantitativo di danni possibile. E a questo punto, da notare, questa è una cosa molto importante, la CLAC si è offerta di partecipare insieme al comune e ha delle eventuali spese aggiuntive per una tecnica di taglio degli alberi che viene utilizzata proprio nei parchi naturali di tutto il mondo, che si chiama tree climbing. Quindi ci sono delle persone con l'imbragatura e le corde che tagliano l'albero arrampicandosi sull'albero, andando dall'alto verso il basso, generando al sottobosco e agli alberi circostanti il minor quantitativo di danni possibile.
Perfetto, quindi, sì. Abbiamo capito, gli alberi sono stati tagliati, quelli pericolanti?
No, però questa non sono ancora stati tagliati, però
era una battuta facile.
Sì, infatti, no,
allora,
non sono stati tagliati perché per fortuna, e poi lo scopriremo durante la serata, per fortuna il verde pubblico ha bloccato tutto appena ha capito la situazione che si era venuta a creare e adesso metterà in sicurezza la zona e poi
sì,
verrà.
Chiedo scusa, era una battuta così.
No, allora, è giusto che vengano tagliati.
Certo, sono pericolosi, è chiaro. Allora, a questo punto noi dobbiamo chiedere un po' scusa agli ascoltatori, perché questa sera dovremo passare un po' di cavi da un computer all'altro, no? E quindi avremo qualche attimo di imbarazzo tra in onda e l'altra.
Ci organizziamo
subito. Adesso Andrea ci farà ascoltare una intervista realizzata il giorno dopo l'avvenimento di cui stiamo parlando a delle persone interessate alle associazioni che ci sono appunto là.
È stata fatta a un po' tutti i rappresentanti disponibili la mattina successiva, quando alle 7 siamo andati a cercare di discutere con chi stava svolgendo quest'opera, ammesso che avesse ricominciato il giorno stesso, e poi non è venuto nessuno quel giorno, ma abbiamo fatto questa piccola intervista con le varie consociate, molte delle varie consociate della CLAC.
Perfetto, la mettiamo in onda.
Oggi è martedì 17 settembre 2013, sono qui alla CLAC, al Parco dell'Ex Macello in via Cornaro, con alcuni rappresentanti delle associazioni appunto che rappresentano la CLAC. E io conosco bene questo parco, sapete che chi segue anche Piazza Telematica sa che insomma faccio parte di una delle associazioni che è parte della CLAC, fra le altre cose, e ieri sera ho ricevuto la cattiva notizia che sono stati fatti degli interventi durissimi sulla flora e sulla fauna del parco stesso, distruggendone buona parte. Volevo capirci qualcosa meglio. Ovviamente ho visto delle foto, questa mattina sono venuto qui e sono rimasto a bocca aperta per il deserto che si è creato. E sono qui, allora, se volete presentarvi, ci sono qui alcuni rappresentanti, insomma. Allora, c'è Matteo Lenzi, della Mente Comune, qui con noi, giusto?
Ciao a tutti, sì.
E Andrea Brugiolo, che fa parte anche lui del Free Software User Group Padova ed è anche il segretario economo della CLAC.
Ciao a tutti.
Adriano
Menin,
che
gruppo speleologico Padova Nocai. Ciao a tutti.
E prego.
E Luca Peraro del gruppo Scout CNJ Padova.
Il buon Luca. E quindi adesso non abbiamo con noi il WWF, che comunque è parte della CLAC, perché non gli è proprio stato possibile raggiungerci questa mattina. Potete raccontarmi qualcosa di cosa è successo? Innanzitutto, perché è successo questa cosa?
Se volete comincio io. Perché è successa questa cosa? È una domanda un pochino difficile per ora, perché questa devastazione si è verificata ieri. Io sono venuto qui all'ex macello ieri pomeriggio verso le 6, ho visto che c'era questa scena orripilante di terra battuta in una zona in cui invece prima c'era una zona di crescita spontanea di alberi, quindi l'unica zona veramente naturale di Padova, nel perimetro urbano della città. Vedere questa cosa ha avuto un effetto molto agghiacciante. Ho scoperto che i lavori si erano interrotti da poco prima che io arrivassi, e che erano cominciati comunque in giornata, quindi in una sola giornata
hanno distrutto tutto.
Sì, gli operai inviati dal comune di Padova sono riusciti a portare a compimento un'azione distruttiva di questo tipo. Non sappiamo ancora se l'intervento è terminato oppure se si estenderà ad altre aree del parco. Per ora ha colpito oltre la metà dell'area che da anni è utilizzata come area di sperimentazione e di promozione della per la didattica ambientale. Ora ovviamente tutta la questione sull'utilizzo didattico dell'area sarà da ridiscutere purtroppo e capire se e come rilanciarla. Quindi la tua domanda perché non ha una risposta al momento. Possiamo fare delle ipotesi.
Ma avete provato a contattare il comune o comunque anche in maniera, diciamo, non so se c'è anche in maniera indiretta, così, cioè semplicemente telefonando, chiedendo, qualcuno sa qualcosa?
Ecco che arriva anche Francesco. Ciao Francesco.
Ciao. Dunque, ecco, abbiamo una persona quindi che è arrivata, che invece rappresenta il WWF di Padova, che è Francesco Zanetti.
Sì, sono io.
Dunque abbiamo contattato via mail innanzitutto i soggetti interessati all'interno dell'amministrazione, quindi il vice sindaco Ivo Rossi, il suo portavoce, l'assessore all'edilizia che ha la competenza formale per la gestione di quest'area, via email. Questa notte,
diciamo,
in maniera molto rapida abbiamo fatto uno scambio nella mailing list della CLAC, che è lo strumento che utilizziamo per prendere decisioni rapide e condividere informazioni. Abbiamo inviato questa lettera per chiedere spiegazioni dei motivi di questa operazione distruttiva. Altri destinatari sono funzionari dell'edilizia pubblica che sono venuti anche con noi e anche con i rappresentanti esterni della commissione ambiente e territorio del comune di Padova,
quest'area comunque è protetta da un vincolo.
Esattamente,
giusto?
La commissione ambiente e territorio ha potere consultivo verso l'amministrazione sulle aree vincolate e quindi ha potere consultivo anche su operazioni di manutenzione o di intervento su quest'area. Per questo intervento nemmeno la commissione e comunque neanche la CLAC è stata preavvisata, preallertata, informata, semplicemente avvisata per questioni relative a possibile sicurezza ed incolumità sull'area.
Quindi
riguarda anche poi chi svolge attività associativa.
Quindi un fulmine a ciel sereno sia per noi che per l'istituzione a questo punto, perché pare di capire che nessuno ne sa niente. Andrea, volevo chiederti, mi risulta, non so, dimmi se è vero oppure no, che ci siano anche delle piante estremamente rare all'interno del parco.
Sì, c'è il Ranunculus ficariformis, che è probabilmente una sottospecie o una specie a parte del Ranunculus ficaria. È stato studiato nei decenni scorsi e è una specie molto rara, perché tra l'altro non ce l'hanno nemmeno all'orto botanico, hanno il Ranunculus ficaria ma non la sottospecie. E c'è una zona particolare, una zona umida con due stagni in cui ci sono i tritoni, e che anche questi sono una specie anfibia che sta praticamente sparendo. È una cosa rarissima che si possa trovare nel centro, dentro le mura urbane di una città come Padova, si possano trovare queste rarità, ecco.
Sembrerebbe che fortunatamente grazie proprio agli stagni che non hanno reso agevole il passaggio dei mezzi, quell'area sia almeno una parte di quell'area, quella proprio più vicina agli stagni, sia per fortuna rimasta preservata.
Sì, per il momento si direbbe di sì, perché appunto abbiamo visto con le ruspe sono arrivati al limitare degli stagni, speriamo vivamente che non vogliano andare oltre. E noi abbiamo esposto vicino all'area degli stagni, fino a dove sono arrivati con le ruspe, abbiamo ripiantato i cartellini che nel 2004, in un'azione simile a questa ma non così devastante, il comune aveva praticamente sepolto con le ruspe. Mi riferisco ai cartellini che la CLAC, in più di un decennio di lavoro, aveva apposto presso arbusti, alberelli, alberi,
Per classificarli.
Appositamente per classificarli.
Quindi proprio tipo orto botanico, per capirci.
Sì, sono stati fatti studi ambientali. Queste piante, queste varietà erano state portate da fuori, Padova, per sviluppare un bosco planifiale, cioè un bosco di pianura a crescita spontanea, crescita controllata, ma a crescita spontanea, che era la base per la didattica che è stata fatta qui per decenni con centinaia e centinaia di scolaresche delle scuole del Niobio.
Mi risulta anche che, cioè, questo per avvalorare l'importanza, cioè per far capire anche ai nostri ascoltatori l'importanza di quello che è accaduto, cioè la gravità, e mi risulta anche che sia una situazione così particolare che siano state fatte anche delle tesi di laurea.
Sì, beh, ci sono ben 3 tesi di laurea, almeno, dedicate agli aspetti naturalistici, e lascio da parte le tesi che sono dedicate invece all'archeologia industriale, quindi solo di tesi naturalistiche, in cui appunto è stato descritto tutto il patrimonio floristico e faunistico molto ampiamente. Queste tesi tra l'altro sono consultabili anche presso la CLAC, chi fosse interessato le possiamo
Sì, io sono rimasto scioccato anche dal vedere, cioè, visto che queste macchinari sono passati e hanno tagliato e triturato qualsiasi cosa, dal vedere bestiole come ricci triturati, sì, insieme, sì, al...
Ecco, forse va detto una cosa, noi sapevamo già da mesi, avevamo parlato con il comune di Padova, con i tecnici dell'edilizia pubblica, che ci sono 7 piante di alto fusto da abbattere perché sono giunte a fine ciclo vita. Questo non è un problema, noi ne stavamo 6 piante, sì, perché una è già stata abbattuta, è vero. E noi ne stavamo parlando, eravamo in attesa, i tecnici ci avevano rassicurato, avevano detto: guardate che quando dovremo fare questo intervento vi convocheremo prima, perché è bene che voi, che conoscete questi aspetti delicati di questo ambiente, che è bene che voi siate presenti, che spiegate agli operai come agire, come non fare danni, eccetera. Ebbene, noi non abbiamo avuto nessuna, come ha detto Andrea, non abbiamo avuto nessun avviso preventivo e ci siamo trovati con la situazione che è successa.
Ok, qui c'è un po' di tensione, fuori c'è un camioncino che sta arrivando, quindi qui ci si muove perché c'è paura, c'è veramente, sì, paura di...
Vogliamo poter limitare il danno più possibile.
Sì, esatto, c'è paura di questo intervento, cioè, nel senso, siete rimasti veramente scottati, si vede. E, ok, io vi faccio 2 domande velocissime e dopodiché lascio parlare chiunque di voi voglia magari dire qualcosa. E, allora, 2 domande super veloci. La prima è: che cosa ha intenzione di fare la CLAC per adesso, per cercare di capire, rimediare o comunque cercare di far sentire il proprio dissenso nei confronti di ciò che è accaduto?
Noi abbiamo già esposto, abbiamo scritto, come avete detto prima, abbiamo scritto
Matteo, sì,
agli organismi comunali, ai competenti, ai funzionari, agli assessori, abbiamo già scritto, abbiamo esposto alla
superintendenza. Non avete intenzione di rimanere senza risposte?
Assolutamente, abbiamo esposto cosa è successo, abbiamo chiesto una ragione, che non c'era motivo, dopo i passi fatti anche assieme all'amministrazione comunale, non c'era motivo di un blitz di questo tipo, che è stato distruttivo ben oltre il necessario. E adesso faremo tutti i passi possibili per chiarire, ma anche per assicurare che questo parco didattico possa avere un futuro, e qui adesso il comune dovrà veramente dare delle risposte e dovremo decidere assieme cosa farne, perché noi non accettiamo che diventi un deserto dove prima da circa un centinaio di anni, insomma, nessuno aveva mai osato distruggere tutto questo.
Ok, ultimissima domanda e poi vi lascio parlare. Ultimissima domanda è per i nostri ascoltatori, cioè forse una delle cose più interessanti adesso, come adesso, cioè l'unica una cosa che comunque la radio può fare per voi. I nostri ascoltatori che sono interessati a seguire la vicenda e a capire se e come possono aiutare la CLAC o anche semplicemente tenersi informati e capire come poter... cioè capire che cosa sta succedendo, quali sono i canali, quali sono gli strumenti che possono utilizzare.
Allora, il canale principale è sicuramente il sito, che è www.clacpd.org.
Quindi www.clacpd.org.
www.cicredonoci.org
e poi la pagina della CLAC su Facebook.
Ok, quindi il gruppo, c'è anche un gruppo Facebook e c'è anche un Twitter per i più tecnologici, perfetto. Allora, io lascio la parola a chiunque volesse aggiungere qualcosa a questo punto.
Mi inserisco per fare alcune considerazioni abbastanza così, un pochettino semplici se vogliamo, però importanti dal mio punto di vista. Io faccio parte di un'associazione che all'interno del parco da qualcosa come 33-34 anni. Non ho mai visto una cosa del genere. La cosa veramente ci ha lasciato basiti, perché una tale devastazione in tutti questi anni non si è mai realizzata, neanche per cause impreviste, che so, incendi piuttosto che interventi delle persone o delle autorità competenti.
Ecco, io sono rimasto sconvolto.
È una cosa assolutamente inaccettabile, una cosa mai vista. Poi vorrei anche sottolineare un aspetto che un po' sfugge, però che spesso viene richiamato quando noi stessi proponiamo di fare alcune cose per la salvaguardia del parco, che esiste un vincolo anche paesaggistico che impone la necessità di ottenere per qualsiasi intervento anche il benestare, per esempio, della soprintendenza.
E qui andrà capito, magari c'è pure stato
che ci sia stato, però mi sembra
strano, sì, è vero,
che non sia stato neanche minimamente apposto alcun tipo di segnalazione su questa cosa.
Credo che poi oltretutto, se la sovrintendenza dia possibilità di fare operazioni di questo tipo, poi debba sovraintendere l'operazione stessa, ci debba essere un responsabile che controlla.
Io non sono competente, non sono un tecnico, ma di sicuro è comunque necessario. E al di là di tutto questo, credo che sia anche importante capire a questo punto, visto che il danno ormai è stato fatto sicuramente ed è un danno grave, non soltanto perché ha eliminato una realtà esistente fatta di una flora e anche di una fauna che erano in qualche maniera già inserite in un ambiente, in un contesto e in equilibrio con questo.
Sarà difficile, vorranno anni e anni per riuscire a recuperare la situazione.
E soprattutto quale equilibrio adesso si andrà instaurando, perché è chiaro che in queste condizioni non tutto riprenderà alla stessa maniera, cioè se prima esisteva una certa presenza di una certa flora, adesso in queste condizioni di soleggiamento, di arieggiamento diverso, prenderanno il sopravvento alcune specie a scapito di altre, naturali se così. Quindi
forse
sarà un nuovo equilibrio che non rispecchierà
quello di prima. Chissà quale sarà, certo. E idem per la fauna.
Idem per la fauna, chiaramente.
Ipotizza.
Non solo, ma aggiungo ancora, questa situazione è abbastanza ambigua e pericolosa, perché potrebbe prestarsi anche, dal mio punto di vista, a qualche utilizzo strumentale, nel senso che un'area così conciata, così ormai ridotta in questo modo, magari qualcuno potrebbe pensare che non serve più renderla utile per un parco didattico, ma magari utile per qualcos'altro che io non oso neanche pensare cosa, però vorrei evitare che evitasse qualcosa di totalmente diverso da quello.
Una bella gettata di cemento e passa la paura, ho capito.
Sì, manca anche.
E Francesco, mi pare che volessi dire qualcosa anche tu.
Dunque,
Francesco, appunto, del WWF.
Sì, noi domenica, come ho scritto in mail list, siamo impegnati nella festa del volontariato. E vorremmo.
Quindi, diciamo un attimo, domenica, quindi dove?
Piazza dei Signori, dalle 10 alle 19.
Dalle 10 alle 19, festa del volontariato.
Esatto. Quindi vorremmo che tutti quanti, consociate Clark, venissero a darci manforte, perché esporremo le foto che sono circolate in mail list.
Quindi ci sarà una sorta di piccola mostra fotografica, esatto, di ciò che è accaduto. Quindi ci sarà magari un prima e un dopo, ecco, una cosa del genere.
Adesso, finita l'intervista, vado in copisteria a stampare le quattro foto che sono circolate in mail list, in modo da fare un tipo papiro di laurea da esporre davanti alla gente che passa.
Perfetto.
Vi assicuro che ne passa tanta di gente, perché una manifestazione bellissima, una mattina bellissima.
Beh, insomma, quindi gli ascoltatori sono invitati anche a fare un giro. Anche
tutti
per
sono invitati,
certo,
a chiedere spiegazioni, informarsi, perché vogliamo che questa crimine abbia la diffusione
più abbia ampia. Una diffusione, la più ampia diffusione,
esatto,
possibile. E noi, con quello che possiamo, con le nostre possibilità, stiamo cercando anche di darvi manforte.
Sia i consociati, sia il pubblico che ascolta la radio, siete invitati a venire a darci una porta.
Fantastico. Allora, io, salvo che Luca degli Scout CNJ voglia, no, Luca è stato un ascoltatore, ha detto che è già stato detto tutto. Io vi ringrazio e E speriamo che questa cosa possa trovare una soluzione.
Speriamo, grazie a te.
Ciao.
Viola, let me see you dance, baby.
Questo era Zucchero e Manà con Baia Morena. Adesso avremo l'intervista, una seconda intervista molto più breve di quella precedente, ad una signora che tra l'altro è già stata qui in trasmissione quando abbiamo parlato della protezione degli animali, in particolare dei gatti, e vi facciamo appunto ascoltare adesso questa seconda intervista.
Eccoci ancora al parco dell'ex macello, sono passate circa un'ora, stiamo facendo un giro adesso all'interno del parco per finire di constatare i danni
E quindi durante questa passeggiata abbiamo incontrato una signora che fa parte della...
dell'Associazione Protezione Animali dell'EMPA.
Dell'EMPA. La signora era qui perché...
regolarmente io ho una colonia di gatti che sono regolarmente registrati all'URSS 16 di Padova.
Certo. E quindi insomma era qui per fare un po' di pulizia, da mangiare i gatti.
Sì, come faccio di solito io e altri volontari dell'associazione.
Beh, questa mattina è arrivata e si è trovata questa sorpresa.
Io ho trovato questa sorpresa, cioè sono rimasta un po', diciamo così... Mi dispiace, anche un po' sconvolta, perché in questo habitat, che diciamo un po' particolare, è un posto, diciamo, che trovarne di parchi così a naturale, con questi alberi che c'erano che da parecchi anni, secolari, mi sono trovata allo scempio, cioè qui per terra ho trovato completamente la distruzione, tutto completamente tolto.
Io adesso glielo dico, anche visto che anche da Protezione Animali, io ho anche una foto di un riccio che è stato tritato insieme al resto.
Sì,
vabbè,
sì,
chissà
sì,
quanti
sì.
altri ce ne sono. Perché...
Purtroppo, io dico, cioè, lì in fondo c'è il laghetto con le rane.
Sì, quello è stato protetto solo esclusivamente perché non ci si
cioè, mi dispiacerebbe che anche quello là adesso venisse. Cioè questo era un habitat, cioè diciamo così una cosa un po' particolare, un ambiente, un parco che è una cosa meravigliosa se fosse stato sfruttato, dico anche, cioè di parchi al naturale così ce ne sono gran pochi,
sì,
diciamo,
infatti.
Qui nella nostra
è
città
che,
di Padova.
Che prima anche qui con i ragazzi della CLAC.
Allora, il verde sta completamente, secondo me, completamente sparisce tutto, perché ormai vengono tagliati tutto. Viene tagliato tutto quanto, vengono tagliati anche gli alberi, quelli sani, io dico pazienza agli alberi, quelli malati, che posso capire diventano pericolosi.
Mi dispiace che in radio non si possa vedere, cioè
c'è uno scempio,
no,
veramente è una cosa impressionante. Ieri una signora mi ha detto, perché io ieri non sono venuta perché è venuta un'altra signora della protezione animali, mi ha chiamato sconvolta e mi ha detto guarda, dice che ci sono le ruspe, stanno facendo il disastro.
Questa è una testimonianza importante.
La signora Nella, guarda, una signora che viene anche lei ogni lunedì a dar da mangiare ai amici, mi sostituisce e mi chiama e dice Roberto, io sono stata impressionata da quello che ho visto, ha detto ma hanno fatto lo scempio, hanno proprio, dice, completamente, io non so ma cosa sta succedendo là, dice, fanno un campo da calcio, che cosa fanno? Io ho detto guarda, campo da calcio non di sicuro, però ho detto completamente, ho detto adesso domani mattina vado io, ho detto vado a vedere. Quando sono venuta stamattina io vi dico sinceramente sono stata allibita, perché qui in mezzo c'erano degli alberi che erano alberi,
sì, degli arbusti, cioè, che erano che non, sì, si trovano, non
che
si
non
trovano,
si trovano
parte,
che non si trovano in nessuna parte, certo. Degli alberi particolari che io a volte mi fermavo addirittura anche a guardarli, perché erano splendidi, posso, certo, capire, ripeto,
sì,
i rami
pulizia,
pericolanti,
tagliare le piante,
ecco, viene una tromba d'aria, qualcosa, è giusto che, certo, gli alberi vengono curati in un ambiente particolare così, in un parco,
certo,
così.
Curati però, non
però,
devastati.
Ecco, però, certo, non fare una devastazione del genere, cioè scusatemi, io guardate, io sono un animalista ma sono anche un ambientalista. Cioè nel senso che per me le piante sono vita.
Importanti come gli animali, giusto?
Come gli animali, ecco.
Signor Roberto, io la ringrazio molto. Grazie per la sua testimonianza che appunto adesso porteremo ai nostri ascoltatori.
Io veramente, guardate, ci sono stata male.
No, no,
molto,
si vede,
molto male.
Ripeto,
perché...
purtroppo in radio non si vedono i volti delle persone. Però la vedo.
Anche perché se voi guardate all'interno lì del parco ci sono delle altre piante che sono particolari. Io adesso dovrei prendere un libro, portarmi qua il libro e dirvi esattamente anche i nomi di queste piante.
Una volta c'erano
tutti
i cartellini, poi durante la distruzione del 2007.
Io avevo il professor Piva, che il professor Piva era quello che proprio particolarmente gestiva qui nel parco. Purtroppo adesso ha un'età che ha più di 90 anni, ha la moglie che è malata. Purtroppo, povero, se lui stamattina viene qua mi fa un infarto.
Ah sì, sì, sì.
Cioè meglio speriamo che non si presenti neanche, lui arriva con la sua bicicletta, se lui vede che c'è stato fatto questa cosa qua non so cosa succede,
sì.
E lui mi spiegava proprio, sapeva i nomi di tutte le piante, di tutti gli alberi, che sono alberi secolari.
Era comunque un
perché
bel
qui,
parco didattico.
Voi vi dovete rendere conto che qui una volta c'era l'ex macello, cioè il macello dove veniva fatta la macerazione degli animali, delle mucche, no? Perciò questi sono alberi che c'erano.
Sì, centenari.
Cioè vi rendete conto?
Anche...
cosa è stato portato via,
certo,
qui.
Certo. Signora, io la ringrazio ancora.
Cioè, mi dispiace, perché guarda, è una struttura del genere che oltretutto dovrebbe essere stata tenuta, diciamo anche
in palmo
di mano, perché ci sono ancora, se voi guardate in fondo, tutte le attrezzature delle mucche, sì, dove sì, venivano sì, appese. Cioè è una cosa che anche come a livello culturale, diciamo, anche i bambini, a far capire come si veniva svolta la macerazione, tutte queste cose, poi far vedere anche questo parco, anche sapere cogliere anche una pianta, come deve essere curata e tenuta, cioè secondo me
sì, sì, un danno.
Per me è stato un danno.
Signora, grazie, grazie ancora della sua testimonianza, la ringrazio
molto. Io ripeto, adesso voi mi dice anche del riccio, guardi, ci sono ancora peggio, perché dico i ricci sono quelli che sono poveri.
Guardi, le posso far vedere le foto, è terribile, proprio come vede per terra, vede che il materiale è stato triturato, no? Da un macchinario, e insieme sono stati triturati.
Perché la signora di ieri dovrebbe esserci presente stamattina, guarda, per dirvi cosa ha detto, guarda, era una cosa impossibile passare. Cioè, ha detto, sembrava, ha detto che qui fosse
campo di battaglia.
Cioè, posso capire che ci siano gli erbaci, allora si puliscono gli erbaci, si pulisce sì, un po', che qui la pulizia comunque non è mai stata fatta.
Perché il parco è protetto da un vincolo paesaggistico e quindi fondamentalmente era un parco a crescita spontanea di piante, cioè quindi doveva essere un esempio di bosco in pianura ed effettivamente lo rispecchiava.
Allora
molto.
Io ti dico, io ho visto il camioncino, quelli che vengono dei giardinieri, che vengono qui a raccogliere cosa vengono qui a raccogliere? Allora, dico, magari la sporcizia, le cartine, perché qui fanno il teatro, qui fanno la ceramica, ci sono varie attività. Ecco, io le dico, tenuto un po', con un rastrello si viene, si pulisce, si tira su, e più, ecco, dopo se ci sono delle cose da buttare via, no, si buttano via. Però gli alberi italiani in questa maniera qua, ragazzi, no, è una ragione. Vergogna, ha veramente.
Ragione. La ringrazio
ripeto,
molto.
Se sono pericolanti piuttosto che cascano,
no, giustamente
addosso,
vedo il suo risentimento ed è speleologi.
Ecco, credo che abbiamo ampiamente capito, no, le posizioni della signora. Nel frattempo ci ha raggiunto un altro amico in studio che adesso Andrea ci presenterà, no?
Abbiamo ospiti che arrivano piano piano. Allora, è qui con noi Matteo Lenzi della Mente Comune, una delle consociate della CLAC, una delle persone che abbiamo sentito parlare nell'intervista prima, e Matteo Lenzi, che è anche in questo momento uno dei rappresentanti della CLAC che più si sta occupando di intrattenere i rapporti fra amministrazione e comunità per le libere attività culturali, che non abbiamo sempre detto CLAC, ma abbiamo detto che cosa fosse in questo momento, e per proprio la vicenda che è successa. Ciao Matteo.
Ciao a tutti.
Ecco, allora, visto che sei il ministro degli esteri sostanzialmente, no, della CLAC, e intrattieni appunto questi rapporti, io so che voi avete avuto forse più incontri con i rappresentanti dell'amministrazione pubblica. Che cosa è successo? Come sono andata? Che cosa vi hanno detto?
Nei tempi recenti il nostro percorso con l'amministrazione era stato quello di prendere contatto con l'assessorato al verde per chiedere collaborazione e sostegno al fine di stipulare una convenzione per avere una gestione diretta dell'area verde, il passaggio che era per noi auspicabile per poter rendere più efficace la nostra azione di tutela dell'area. La questione era che l'area verde, la parte di parco naturalistico e didattico dell'ex Macello, in realtà è sotto la competenza di un altro settore, ossia del settore all'edilizia pubblica e monumentale. E quindi stavamo al nostro interno comprendendo che modalità proporre per la migliore gestione dell'area e anche progettualmente, mentre all'interno dell'amministrazione quello che stava facendo l'assessore Michalizzi era quello di sondare un pochino il terreno e capire dalla sua collega Luisa Boldrin, assessora appunto all'edilizia, come fare passare di competenza quell'area verde appunto della città di Padova. In seguito i contatti con l'amministrazione che abbiamo avuto sono stati a causa di questo intervento devastante sull'area appunto 16 settembre, quindi abbiamo chiamato l'assessore Michalizzi per capire se lui fosse al corrente di di questa operazione del comune di Padova, lui non era al corrente perché era stata fatta sotto l'ala del settore edilizia, quindi quello che ha fatto poi l'assessore Michalizzi è stato di verificare la situazione, stoppare il giorno seguente le operazioni e chiederci dopo due giorni un incontro insieme a lui in loco per verificare insieme il danno fatto almeno visivamente e scambiarsi primi riscontri sul da farsi, soprattutto quello che almeno posso dire personalmente di avere molto apprezzato, si è anche scusato con noi e con la cittadinanza per il danno che è stato fatto dall'amministrazione e defilandosi anche come stile, insomma, da quello che è stato invece la dichiarazione pubblica che ha fatto il capo settore dell'edilizia pubblica Luigino Gennaro, che invece ha minimizzato totalmente sul danno fatto e non riconoscendo il valore dell'area che è un patrimonio della città e quindi che lui stesso dovrebbe concorrere.
Ma io nonostante io voglia bene a Padova, è anche un patrimonio dell'umanità per conto dell'UNESCO, quindi no, certo. Non pizza e fichi, voglio dire, nel senso che per quanto l'importanza di un patrimonio per la città sia importante, ma stava sminuendo un patrimonio dell'umanità riconosciuto dall'UNESCO e quindi riconosciuto a livello internazionale.
Certo, io stavo provando a mettermi nell'ottica di un funzionario del comune di Padova, ma che forse fa un pochino fatica anche già a uscire dal suo ufficio di lavoro, evidentemente, quindi rendersi conto di dimensioni internazionali come questa forse fa un po' fatica.
Sì, hai perfettamente ragione. Nel pomeriggio di oggi,
ecco, io vi faccio una proposta. Siccome ci sono state tante parole, noi adesso mettiamo un'altra canzone e poi
nel pomeriggio di oggi puntini puntini
vedremo che cosa succederà.
Ci sono tante novità in aggiornamento su questa situazione, infatti,
ecco, sì. Dopo ne parliamo, intanto sentiamoci questa canzone.
White horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man. And feathers, they made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. He was.
Ma che uomo fortunato, cantano Emerson, Lake and Palmer. Perfetto. A questo punto, oggi pomeriggio, aspetta che ti alzo il microfono, se no nessuno ti sente.
Nessuno mi sentirà. Oggi pomeriggio ho avuto la fortuna e l'occasione di poter intervistare l'assessore Michalizzi, proprio l'assessore del Verde Pubblico, che si è dimostrato molto disponibile, sarebbe stato in diretta con noi questa sera, ma non è potuto venire e quindi abbiamo fatto una piccola registrazione telefonica, fra le altre cose, nel pomeriggio di oggi.
E noi la mandiamo subito in onda. Eccola qua.
Eccola qua.
Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Sono Andrea Urbani.
Sì, ciao.
Ciao. Allora, ci diamo del tu, come abbiamo detto, e per me è un piacere.
Perfetto.
Allora, nulla, io come ci eravamo detti ti chiamavo perché oggi è il 25 settembre, mercoledì, e questa sera andrà in onda una trasmissione che si occupa di ambiente e che si occuperà nella fattispecie proprio di quello che è successo in questi giorni al parco.
Sì.
Quindi, nulla, ero qui per porti qualche domanda, visto che ti hai dato la tua disponibilità.
Sì.
Innanzitutto ti ringrazio ancora di essere qui e volevo testimoniare quello che io ho visto, perché noi ci siamo incontrati al parco dell'ex macello 2 giorni dopo che è accaduto l'intervento che è stato fatto da parte dell'edilizia. E ho visto, come ti ho detto anche personalmente, una persona che è venuta nel luogo, ci ha messo la faccia e si era portata con le associazioni che erano lì, dimostrando insomma di essere sensibile veramente al verde. Quindi, sì, certo, sono l'assessore del verde, ma non è una cosa così automatica oggi.
No, infatti.
Di questo insomma, questa cosa mi ha molto colpito. E nulla, io volevo solo appunto porre qualche domanda. Una di queste era qual è il tuo punto di vista di quello che è accaduto?
Sì, beh, intanto grazie per questa opportunità e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa. Sì, prima cosa voglio dire questo, ci tenevo a venire lì sul posto, perché dopo quello che era accaduto era importante che ci fosse un atteggiamento chiaro, una testimonianza diretta da parte mia, da parte dell'amministrazione comunale, anche un allacciare in modo diretto un rapporto, un collegamento da subito. Cosa è successo? Quello spazio lì, dal punto di vista dei settori comunali, è gestito dall'edilizia pubblica e lì, nell'intento di fare pulizia e di sistemare, i tecnici dell'edilizia pubblica non si sono probabilmente resi conto dell'importanza di quello spazio verde, della specificità di quello spazio verde, che rappresenta un microsistema di verde urbano importantissimo, dal valore straordinario. Tecnici dell'edilizia, non avendo probabilmente sicuramente le competenze di quelli che hanno il verde, ne hanno altre di competenze che quelli del verde non hanno, insomma ciascuno il suo mestiere. Ecco, è stato fatto un errore di sottovalutazione, quello che sembrava un semplice prato un po' disordinato agli occhi di un edile, in realtà agli occhi di chi si occupa di verde, da me e della mia struttura invece, è un luogo di grande importanza. Quindi quello che è accaduto è semplicemente e purtroppo questo, insomma, nell'intento di sistemare una situazione, un errore di sottovalutazione da chi è intervenuto. Ecco, io sono intervenuto prontamente, appena sono stato avvisato di quello che stava...
Di questo sono assolutamente testimone, scusami.
Appena sono stato avvisato di quello che stava accadendo, e sono state proprio le associazioni che operano lì sul posto, insomma, ad avvisarmi, ho preso subito contatti con, anzitutto con il mio capo settore, che volevo un suo conforto anche tecnico, lui è un agronomo, rispetto al valore di quel posto, e poi ho chiamato immediatamente il responsabile del settore edilizia pubblica, ai quali ho fatto presente, insomma, la situazione che si era creata, e devo dire che loro hanno da subito riconosciuto, anche se ci tenevano a precisare che loro era, come dire, la volontà di sistemare una situazione, ma non si erano resi conto, insomma, del grande valore che aveva quell'area. Quindi ho bloccato immediatamente i lavori, che sono passati di consegna dal settore edilizia pubblica al settore verde pubblico, cioè quindi nelle mani di chi ha le competenze e la preparazione, insomma, per affrontare un lavoro di sistemazione, anche di pulizia, di quell'area lì.
Giustamente. Ma ti faccio ora una domanda, non so, spero di non metterti in difficoltà, ma è proprio una domanda così che mi viene adesso. Ma come mai era sotto la gestione dell'edilizia anche la parte verde, se puoi, cioè se sai, insomma.
Francamente non lo so, è uno stato di fatto, nel senso che io sono assessore da 3 anni e la situazione è stata questa, anche se devo dire che prima dell'estate con le associazioni io mi ero incontrato e il tema, come dire, si era posto, la mia intenzione, per esempio, responsabilizzare le associazioni del posto e accordarsi con il comune per una gestione anche che responsabilizzasse le persone. Quello spazio lì è uno spazio dove non c'è solo verde, ci sono anche edifici ormai storici della nostra città, e questi sono in carico all'edilizia pubblica.
Credo che stiamo parlando comunque di una delle zone di archeologia industriale forse più importante di Padova.
Esatto, quindi probabilmente le ragioni stanno intorno a questa motivazione qui. Certo che non è giustificabile, voglio dire, in questo caso bisogna ammettere un errore da parte degli uffici, insomma, nessuno è infallibile, gli amministratori servono anche a correggere, insomma, alcune situazioni che si verificano, e oggi siamo qui per ribadire che quello spazio lì va, nella parte al verde, va gestito da mani esperte, insomma.
Dico, io era una mia curiosità, era una domanda che ti facevo per mia curiosità, ma penso che sia anche una curiosità dei nostri ascoltatori, sai perché? Perché dico, cioè, nella mia ignoranza, no, ho sempre pensato, gli edifici, l'edilizia, il verde, no? E ho sempre detto, cioè, non avevo mai considerato la possibilità di dire una zona magari è più coperta dall'edilizia, un'altra è più coperta dal verde, anche se sono delle edilizie. Cioè, pensavo forse
In alcuni posti si fa, non è così semplice e così netto il confine, anche perché ci sono molti spazi che cura l'edilizia pubblica, che hanno intorno del giardino, e che l'edilizia pubblica cura bene, perché si tratta di un giardino assolutamente normale, insomma, non ci sono problemi. Ma magari poteva succedere anche una situazione inversa, che ne so, lo gestiva il verde pubblico, così avremmo avuto sicuramente un'attenzione maggiore ai temi del verde e delle specie, e poi magari cadeva un pezzo di intonaco oppure una struttura importante, si sarebbe detto, ecco.
È una cosa che anche a me è nata, no, come curiosità, perché ho detto, cioè, noi alle volte, no, noi cittadini, molto in maniera magari semplicistica, no, diciamo verde, è difficile, cioè, capite? Quindi magari anche io pensavo, io ero proprio convinto, no, dall'inizio ero convinto che tutta la parte verde fosse gestita dal verde, tutta la parte edifici fosse gestita dall'edilizia, no?
Ecco, chiariamo una cosa. Di norma c'è sempre una buona comunicazione tra uffici diversi. La città è grande, gli spazi sono tantissimi e alle volte si lavora anche nell'emergenza, nell'urgenza, e qualche volta può succedere che le cose non vanno come devono andare. Ecco, l'importante è sempre riconoscere con grande umiltà l'errore proprio per correggersi e migliorarsi. In questo caso insomma è stato giusto intervenire non nel coprire un errore, ma nel saperlo riconoscere e anche saper fermare un'azione sbagliata per riprenderne una invece positiva e corretta, insomma, come poi abbiamo fatto.
Assolutamente, ti dico l'unica cosa personalmente, non so se anche tu l'hai vissuta così, ma l'unica cosa personalmente di bella che vedo in tutta questa vicenda è il fatto che le associazioni sono comportate cioè, come si dovrebbe comportare un'associazione, cioè, quindi non la protesta intesa come picchetto, adesso occupiamo quella zona, chiudiamo tutto, proteste, cose del genere, ma con molta comunicazione, e il comune nella tua persona dall'altra parte e si è riuscito a trovare un accordo, si sta cercando di risolvere questo problema, cercando di trovare delle soluzioni in una maniera costruttiva, cioè senza la protesta, solo per la protesta in sé, no? Questo è stato
ma quando l'amministrazione pubblica o la politica, diciamo, stiamo un po' più alti anche come ragionamento, è fatta di situazioni in cui ci si guarda in faccia, si vedono quali sono i problemi, insieme si cerca di uscirne, insomma, secondo me ha sempre un risvolto positivo, e comunque si porta con sé una positività. E quando invece che si cerca di nascondere, di fare gli interessi di una parte, che lì escono invece gli aspetti più negativi. Lì è stato bello anche trovarsi il giorno dopo a vedere qual è la situazione, perché ci siamo guardati in faccia, amministrazione, comune da una parte, associazioni dall'altra, ma tutti nello stesso spazio, a dire bene, adesso come riprendiamo, come facciamo anche in modo che questo spazio in futuro sia anche gestito meglio. Insomma, a me è piaciuto per esempio l'impegno che ci siamo presi.
Qui mi hai servito sul piatto d'argento la mia domanda, che era: cosa credi succederà adesso?
Dipende da noi, insomma, da parte mia c'è tutta la volontà di responsabilizzare, rendere più protagoniste le associazioni che vivono quello spazio o che vogliono viverlo, insomma, e gestirlo anche in modo anche più diretto, assumendosene anche la responsabilità, insomma. E quindi quello che ho proposto a loro è stato intanto un primo step di condivisione delle operazioni di ripristino, perché lì comunque bisognava continuare un lavoro di pulizia e di messa in sicurezza dell'area, quindi i tecnici del verde sono andati a valutare il lavoro da farsi. Una volta che hanno individuato le operazioni da fare, le hanno condivise con le associazioni del posto, le hanno informate su quello che si sarebbe fatto, e così si sta procedendo. Nel futuro mi piacerebbe appunto che le associazioni adottassero quell'area, se ne prendessero cura, anche per eventuali scopi didattici che quell'area può avere. È uno spazio incredibile, straordinario, se pensiamo anche al contesto urbano in cui siamo in piena città, ma lì c'è uno spazio di natura, di verde,
proprio bosco in città,
esattamente, che insomma è molto prezioso visto il contesto urbano delle città di oggi. Però serve non solo, cioè, da una parte che il comune abbia un atteggiamento di fiducia e ceda protagonismo alle associazioni che si vogliono adoperare, dall'altra le associazioni devono assumersi la responsabilità del valore di quel posto, tenendolo bene. Dico una cosa, probabilmente quel tecnico dell'edilizia ha avuto l'impressione che fosse anche un po' tutto, come dire, brutto da pulire, perché probabilmente anche la gestione deve essere, come dire, fatta con alcuni accorgimenti, alcune attenzioni. Una cosa che abbiamo visto quando eravamo lì, per esempio, era un cumulo di, non mi ricordo se di tavole o che, ammassate lì. Se vogliamo proteggere quello spazio, bisogna prendersene cura da tutti i punti di vista.
E bilaterale, diciamo.
Esatto, ma quando ci si incontra si fa questo, insomma, il comune riconosce i propri limiti e espone quelle che sono le cose che può fare in positivo, e le associazioni lo stesso, insomma. Io sono convinto che un accordo preciso, anche le associazioni possono sentirsi più responsabilizzate, quindi ne guadagnerà la gestione di quello spazio, sarà uno spazio migliore, perché quando si è tutti responsabili, tutti convinti che si sta facendo un lavoro di squadra, città e cittadini, quindi associazioni comprese.
Cosa, no? Dicevo, più che protagonismo, forse la cosa proprio di cui parlare è dire città, cioè, perché tu dicevi cedere un po' di protagonismo alle associazioni, cioè nel senso il comune lascia un po' di protagonismo alle associazioni per gestire, invece quello che volevo dirti io è la cosa bella da riuscire a costruire, che penso comunque sia la direzione in cui stiate cercando di andare, mi pare di capire, sia proprio quella di dire insieme per migliorare la città, no?
Sì, sì, certo. Io forse sì, per protagonismo intendo partecipazione, cioè ciascuno di noi è protagonista del pezzo che fa, cioè è chiamato in causa, è responsabile, e insieme, come dici tu, appunto riusciamo a fare di un posto una città, che non è solo un luogo, ma è un luogo fatto di cose, di relazioni, di persone che vivono quello spazio.
Io credo, e te lo dico con il cuore, no? Che forse anche proprio questa cosa, che non c'era ancora un accordo con il comune per poter adottare il parco, poterlo gestire, no? Magari, cioè, nel senso, quando tu hai adottato un parco, no? Lo senti più come una cosa anche tua. C'era molta paura, io ho sentito la situazione, c'era molta paura anche, per esempio, tutte le attività di pulizia che sono state fatte, no? Negli anni scorsi. Io so che ogni volta che le facevano ne hanno parlato molto, sono andati sempre molto delicati, proprio per paura di fare qualcosa che non potevano fare. No?
Certo.
Cioè, c'era sempre questo, togliamo quell'edra, ma attenzione, perché sentivo molto questo peso da parte dei ragazzi.
Questa attenzione.
Sì, sì. E nulla, che altro posso dirti? Niente, che io appunto sono contento di questa testimonianza che stai portando, e ci tenevo proprio a poterti parlare, per starti qui in radio, come ti dissi, perché per me è stato un bel esempio questo.
Io ringrazio te per l'opportunità e anche per l'impegno, insomma, che state mettendo su questo tema.
E niente, allora io, Andrea, ti ringrazio ancora. Abbiamo parlato adesso con Andrea Michelizzi, l'assessore del Verde di Padova, e ti ringrazio tantissimo, e noi continueremo a seguire gli sviluppi di questa situazione.
Un saluto a tutti.
Perfetto.
Ciao, grazie ancora.
Ciao.
Così abbiamo ascoltato anche l'assessore al Verde di Padova, Andrea Michelizzi, che ci ha appunto dato la sua versione dei fatti. Però tu, Matteo, noi avanziamo, no? le ultime breaking news, le ultime novità. Prego.
Ultime novità sono che la settimana scorsa abbiamo buttato giù proprio in velocità un testo da sottoscrivere da parte della cittadinanza per chiarire quello che è accaduto, quello che stava succedendo, e chiedere un sostegno, una sottoscrizione per portare avanti, appunto, anche numericamente, fare capire all'amministrazione che ci sono tante persone in città che ci tengono a sì che quell'area, l'area dell'ex macello, continui ad essere un parco didattico, continui ad avere le caratteristiche che la hanno fatta riconoscere come tesoro dell'UNESCO e che quindi ci tengano a che le associazioni presenti nell'area, la comunità per le libere attività culturali, siano nelle condizioni di gestire al meglio innanzitutto la didattica ambientale, il ripristino del parco con dei progetti liberi e dal basso, ovviamente possibilmente con un sostegno anche dell'amministrazione ed economico. Adesso altre breaking news sono che in una sola giornata abbiamo raccolto circa 200 firme.
Però.
E personalmente a me non è mai accaduta una cosa di questo genere con nessun'altra associazione di cui ho fatto parte o altre campagne. Ci siamo trovati anche a seguito di questa domenica per imbastire le basi per una riprogrammazione dei primi interventi da fare in quest'area, quindi per proporre una pianificazione con una prima fase di ripristino e poi una successiva eventualmente magari da sottoscrivere dopo un periodo di sperimentazione per la gestione normale. Adesso purtroppo una gestione normale dell'area non può esserci, c'è una fase zero di ripristino,
di recupero, ecco, di recupero
e quindi ci stiamo cercando di capire su questo come farlo al meglio e come partire da un danno, da una situazione critica grave e pesante per uscirne nel migliore dei modi. Quindi per esempio dove c'è questa parte, che è una parte per fortuna grande, ma è una parte, non è la totalità dell'area, che è stata rasa praticamente al suolo, capire come renderla utile anche da un punto di vista didattico, preservando le caratteristiche naturali dell'area ovviamente. Quindi potremo avere delle aree in cui c'è comunque una preservazione della continuità del tempo, della crescita naturale di alcune specie di piante e di essenze, un'altra area in cui vedremo cosa succede in una situazione di tabula rasa nel 2013 con condizioni di, per esempio, riscaldamento globale piuttosto che raggi solari con gamme più potenti rispetto a quello che poteva essere 100 anni fa o 50 anni fa, quando le piante sono cresciute nelle altre aree.
Sì, vediamo il bicchiere mezzo vuoto, diciamo. Ci vorranno molti anni per riuscire a recuperare il posto come era prima. Però anche vedere come si recupera un posto e anche vedere la natura che ricomincia a vivere e a fiorire all'interno di un ambiente è educativo per i ragazzi.
È interessante, una bella esperienza, speriamo che possa veramente accadere, che ci sia la realizzazione di questo progetto.
Allora, io vorrei farvi una domanda e poi farvi una proposta. A tutti e due, no? Allora, noi abbiamo parlato questa sera di CLAC e ne abbiamo parlato molto 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 spesso. Forse agli ascoltatori non è chiarissimo di che cosa si tratti, magari spieghiamolo in due parole. Poi vi farò una proposta.
Certo, non è facile spiegare in due parole cosa è la CLAC, perché ha una storia molto lunga. È nata nel 1975, CLAC significa Comunità per le Libere Attività Culturali. Queste parole sono importanti perché la CLAC si è formata dapprima come comitato di esperti e di associazioni per fare rete, è una delle prime esperienze mondiali di associazione di associazioni, ha avuto cura dagli anni 70 di portare la libertà di pensiero, una posizione forte da un punto di vista scientifico e culturale per il dibattito cittadino, ha individuato da subito e da ancora prima di nascere in realtà l'area dell'ex macello, che all'epoca era ancora il macello, come un'area di interesse grandissimo per le proprietà del terreno inizialmente, perché ci sono 3 metri di terreno riportato da bastioni nell'area dell'ex macello, bastioni medievali, terreno intonso e mai inquinato. Da lì poi è nato un discorso di difesa quindi del luogo, sperimentazione di una didattica ambientale innovativa per l'epoca, rapporti con l'estero, scambi internazionali, e fino a fare raggiungere al luogo, insieme alla comunità che lo ospita, appunto il titolo che abbiamo citato prima, quello di tesoro dell'UNESCO, che riguarda non solo un luogo in quanto tale, ma un luogo con particolari caratteristiche uniche e interessanti, che viene difeso, tutelato e abitato anche in senso lato, da una comunità. In questo caso la comunità appunto sono le associazioni. Ovviamente c'è anche una parte, parlando di ex macello, di operazione della CLAC, anche qui di tutela, indagine su e restauro dei beni culturali architettonici, l'archeologia industriale degli edifici dell'ex macello, quindi collaborazione per attuare dei restauri
come
nel corso del tempo.
Con l'assessore, no? Cioè, quindi uno dei punti più importanti come diciamo come archeologia industriale all'interno, di certo, probabilmente forse o il più importante, uno dei più importanti all'interno della provincia, quantomeno. A me piace, ti interrompo perché a me piace dire anche che cosa non è la CLAC. Cioè, a me quando qualcuno mi chiede ma che cos'è la CLAC, no? La prima cosa che dico sempre è: guarda, faccio prima dirti cosa non è la CLAC, che è la prima cosa che può venire in mente quando uno sente associazioni e associazioni. Cioè, quindi il condominio in cui delle associazioni condividono lo spazio, dividono le spese e vivono spendendo meno tutti quanti. Questo non è la CLAC, ed è bellissimo dire subito questa cosa. Cioè, la CLAC è creare dei progetti comuni di didattica o comunque culturali fra associazioni che probabilmente non avrebbero nulla a che fare l'una con l'altra. È incredibile come siamo qui seduti questa sera io e te, e io mi occupo di computer e non capisco niente di lavori manuali e di meccanica, no? E tu invece sei della mente comune, avete la ciclo officina di riparazione e non capisci di informatica. Ma tutti e due siamo qui a parlare di un parco e interscambiamo le nostre competenze per creare altre cose all'interno della CLAC e amplificarle. Questa qui, secondo me, è la cosa più preziosa che abbiamo.
Io, guarda, quando hai detto cosa non è, mi aspettavo che dicessi un'altra cosa, in realtà, cioè che la CLAC, a differenza di molte altre reti associative o associazioni che sono composte da circoli o altri tipi di strutture, non è una specie di o sottospecie di sindacato di associazioni che vuole fare attività di prepotenza rispetto alle altre o accaparrarsi benefici non diciamo non universalistici. Quindi anche deve essere chiaro che la gestione dell'area dell'ex macello non è un beneficio, ma è una grossa missione che la CLAC si è posta,
è un grosso impegno che richiederà il lavoro di tutti.
E quindi
ti ridiamo la parola perché
e quindi no, certo, ma io possiamo chiudere l'argomento ex macello ricordando però anche dove si trova in via Cornaro, che è non molto lontano dall'ospedale civile di Padova, è una stradina piccola, davanti c'è una pizzeria di cui non facciamo il nome perché è pubblicità e lì si trovano molte associazioni che fanno le loro svariate attività, no? Allora io vi avevo detto, vi faccio una proposta, io vi propongo questo: siamo agli inizi quasi di ottobre, noi potremo incontrarci qui tra un paio di mesi, diciamo alla fine di dicembre o a gennaio, e verificare lo stato della situazione.
Quindi no, mi permetti di mantenere la promessa che ho fatto all'assessore,
esatto, di controlliamo a che punto è, così i nostri ascoltatori possono sentirlo, solo che non dovrete venire di sera, di mercoledì, ma di sabato pomeriggio.
Io resto direttamente quando... qui e mangio un panino.
Esatto, no, perché tu vai in trasmissione prima.
Vediamo allora, se nel frattempo Andrea è riuscito a intervistare anche un altro, diciamo, amministratore coinvolto nella vicenda, magari l'assessora Luisa Boldrin, che non ha ancora risposto alla nostra lettera aperta, per esempio.
Proveremo. Assessore Boldrin, faccia una cortesia e risponda alla CLAC, che così abbiamo tutte le carte sul tavolo e possiamo capirci un pochino di più. Io ringrazio sentitamente Andrea e Matteo per i loro preziosi interventi e adesso vi metto un brano musicale e poi chiudiamo la serata.
Volevo soltanto scusarmi invece con gli ascoltatori perché mi rendo conto che come intervistatore valgo veramente poco, portate pazienza, i concetti c'erano almeno, ecco.
Ok. E dunque è proprio tutto per questa sera, Non ci credo finisce qui. Ringrazio ancora Matteo e Andrea per il loro intervento. Io vi voglio avvisare che ci saranno molti cambiamenti nel palinsesto a partire da ottobre, con spostamenti di giorno e l'ingresso di nuove trasmissioni molto succulente. In questo spazio del mercoledì sera avrete una sorpresa molto, molto gradevole e divertente che però non vi voglio ancora anticipare. Per quanto mi riguarda, la prossima diretta dagli studi di Radio Cooperativa sarà sabato 5 ottobre alle 14.50. Avete segnato, vi siete iscritti, sabato 5 ottobre alle 14.50. La replica andrà poi in onda la domenica della settimana successiva, ancora non so l'orario, ve lo comunicherò appunto sabato 5 ottobre. Sul sito della radio il 1 ottobre sarà disponibile il nuovo palinsesto che potrete studiare per seguire tutti i vostri programmi preferiti. Intanto però rimanete in ascolto per gustare altre musiche, quelle che vi offriranno di qui a poco gli amici di Megaphone fino alla mezzanotte. Io vi ringrazio sentitamente della compagnia che mi avete regalato stasera e tutti i mercoledì degli ultimi 4 anni. Vi do dunque appuntamento a sabato 5 ottobre poco prima delle 3 di pomeriggio, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa. Da Mario il solito affettuoso saluto. Mm-hmm.